sono le 18 e quasi un minuto, questa è Radio Popolare, io sono Luigi Ambrosio con L'Orizzonte. Questa ora insieme molte notizie importanti. Lo sapete che Antigone, l'associazione che si occupa delle carceri, delle condizioni nelle carceri, oggi ha rilasciato un rapporto in cui si sottolinea come dopo il decreto Cutro ci sia stato un'esplosione delle carcerazioni di minori, ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Poi ci occuperemo di Epstein Files negli Stati Uniti, ma non sarà che Trump sta facendo tutto quello che sta facendo per nascondere la questione degli Epstein Files? La National Public Radio negli Stati Uniti ha fatto un'inchiesta e ha scoperto che ci sono decine di documenti che sarebbero scomparsi dagli Epstein Files e riguarderebbero proprio Trump. Oggi è stata ripresa anche dai media cosiddetti mainstream tipo la CNN questa cosa. Ungheria-Italia, un rapporto che mette in difficoltà ancora una volta l'Unione Europea, il legame speciale di Giorgia Meloni con Orban, il quale l'altro giorno ha bloccato gli aiuti all'Ucraina, è un problema per noi, per l'Europa, per l'Ucraina naturalmente. E comunque sappiate che il 12 aprile si vota in Ungheria, c'è un sondaggio è stato pubblicato oggi che darebbe gli avversari di Orban in netto vantaggio, però insomma vediamo, aspettiamo, sono sondaggi. Decreto Caivano, non decreto Cutro naturalmente, rispetto all'aumento notevole di carcerazioni minorili. Noi cominciamo invece con una notizia molto importante che riguarda lo sfruttamento del lavoro, un tema che abbiamo già affrontato, riguarda in termine tecnico ciclofattorini, ma tutti li conosciamo come rider, una sentenza che questa volta riguarda un'altra grande società dopo Glovo che è Deliveroo. In studio con me c'è Massimo Alberti, ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Allora, il Tribunale di Milano ha disposto un controllo giudiziario su Deliveroo, che naturalmente è una multinazionale, lo fa a livello italiano, questa cosa riguarda migliaia di persone che lavorano per questa piattaforma.
Sì, esattamente come era stato fatto per Glovo, ora la richiesta arriva con l'altro grande colosso della distribuzione di cibo a domicilio che fa parte di Asso Delivery, sono sostanzialmente loro due a stare in questa associazione che è appunto Deliveroo, in questo caso sono 20.000 i fattorini che lavorano per Deliveroo in tutta Italia. Le accuse sono le medesime: le paghe da fame, il caporalato digitale, il finto lavoro autonomo sfruttando lo stato di bisogno dei lavoratori, che sono praticamente tutti stranieri, e ce n'è uno italiano che testimonia nelle carte. L'ordinanza ricalca quella di Glovo. Sono indagati l'amministratore unico e la società, si scrive, con una politica di impresa che rinnega esplicitamente le esigenze di rispetto e di illegalità. E come per Glovo sarà il GIP a decidere se confermare il commissario, che dovrà regolarizzare i lavoratori riportandoli al rapporto di subordinazione. Ci sono due novità interessanti, anzi partiamo un attimo da un paio di testimonianze perché costituiscono poi l'ossatura di queste richieste, ed è molto importante questo perché l'ordinanza dà decisamente dignità alle parole, ai racconti, al vissuto, alla vita di queste persone che si trovano ad essere di fatto sfruttate. Parliamo di 11-12 ore di lavoro, 7 giorni su 7, paghe a cottimo, a consegna tra i 3 e i 4 euro, che vuol dire a fine mese arrivare da qualche centinaia di euro a 1000, 1600, 1700 per i più fortunati, ma per quelli che appunto passano sostanzialmente l'intera giornata a lavorare. C'è chi racconta che deve fare un secondo lavoro, magari un lavoro notturno, quindi stacchi alle 10 dalle consegne, vai a fare il custode notturno. C'è chi racconta che ha perso il proprio mezzo, che ha a tuo carico perché rischio di impresa carico tuo. C'è chi racconta che è finito in rovina perché si è ammalato e dunque non ha più potuto lavorare. Equivale lo stesso discorso di non essere un lavoratore subordinato, ma seppur finto un lavoratore formalmente autonomo. Sono due novità importanti nelle carte. La prima è che si va un po' più a fondo del meccanismo di controllo. Nel pezzo per il giornale radio mi sono reso conto di averlo definito distopico, che ci spiega perché si tratta di caporalato digitale. Digitale perché non è davanti una persona fisica, non è davanti un caporale, ma è davanti un algoritmo e un'applicazione. Un algoritmo di cui peraltro non si sa neanche bene le ragioni di funzionamento. Quello che si sa è che però è un controllo capillare che tiene traccia di ogni dettaglio della vita lavorativa del rider, disciplina la vita lavorativa del rider, eroga premi o punizioni, assegna gli ordini, li toglie, non è ben chiaro in base a che cosa, e misura ogni dettaglio della vita lavorativa dei rider. L'altra novità è che la procura ha chiesto la documentazione, una serie di documentazione anche a 7 grandi marchi che non sono indagati, ma che sono clienti che si servono delle piattaforme. Tra questi ci sono McDonald's, Burger King, S. Lunga, come una sorta di parte del sistema che regge il caporalato digitale, perché il punto chiaramente a questo punto è questo. Non possiamo parlare evidentemente di casi isolati, parliamo di un intero sistema di lavoro irregolare che si basa su un sistema di sfruttamento e di controllo che poi è quello appunto del finto lavoro autonomo, quindi compressione del costo del lavoro, esternalizzazione del rischio, se perdi la bicicletta è un problema tuo, non è un problema mio, e da qui la richiesta che fanno i sindacati di chiedere, così come fa Gestit, che fa il sindacato di base USB, perché in realtà la CGIL è una posizione un po' diversa, di chiedere il contratto della logistica come in Gestit per tutti i rider.
Il sindacato USB è citato qui con noi nella persona di Elena Lott. Buonasera.
Buonasera.
Ha sentito il riassunto di Massimo e quante possibilità, ecco, dopo un'inchiesta del genere, insomma, il fatto che si sia mossa la magistratura, ci sono che adesso veniate ascoltati di più?
Beh, sì, è sicuramente è un passo importante che mette nero su bianco quello che ormai, come dire, rivendichiamo da anni, e che i rider nostri iscritti continuano a dire da anni. Diciamo che non è esattamente da ieri che questa è la posizione, insomma, che portiamo, la portiamo nelle piazze, ma anche nei tribunali. Sono centinaia le vertenze che abbiamo radicato in vari tribunali, da Torino, Milano e non solo, per rivendicare la subordinazione di questi lavoratori, chiaramente con la CCNL logistica, perché questa è la mansione che svolgono. Di fatto sono lavoratori che compiono quell'ultimo miglio. Per cui quello che noi rivendichiamo, e siamo veramente contenti che come dire, ci sia stato anche questo intervento da parte della Procura di Milano, è l'inquadramento con il CCNL logistica, senza nessun tipo di accordo peggiorativo per lavoratori che sono lavoratori della logistica, che non sono autonomi, non fanno un lavoretto, non sono imprenditori di se stessi. Insomma, abbiamo sentito veramente retoriche di qualsiasi tipo su questo. Sono lavoratori subordinati e questa è una battaglia di dignità per tutti questi lavoratori, che in grandissima parte sono anche lavoratori migranti. Quindi non avere un contratto di lavoro subordinato ha un impatto fortissimo su quello che è la loro vita, perché chiaramente impatta sulla loro possibilità di avere i documenti, sulla possibilità di avere un affitto, di poter accedere al credito di base, oltre al fatto che è emerso quanto le paghe siano paghe da fame. E la cosa che deve essere rimarcata è che tutte quelle somme sono sempre lorde, per cui bisogna pagarci le tasse, il mezzo è a carico dei lavoratori, la manutenzione del mezzo ovviamente a carico dei lavoratori, niente ferie, niente malattia, questa è la condizione in cui si trovano.
Certo, poi ci sarebbe tantissimo da dire su tutto il resto, naturalmente, perché a proposito di mezzi, vediamo in giro delle cose anche abbastanza particolari, però ovviamente
c'è tutto chiaramente un problema di tutela anche della sicurezza fisica di chi questo lavoro fa,
sì,
e che è relativo.
Sì.
perché poi appunto
forse la rete di sfruttamento non è solo quella di cui stiamo parlando,
uno dei risvolti della misurazione così capillare, così caporale dei tempi è il fatto che tu devi correre, e se devi correre in una città come Milano è chiaro che ti serve
una moto con
i pedali, parecchio a rischio, no? E intanto diciamo anche un po' di giusta pubblicità, proprio questo lunedì alle 16 ne parleremo in un convegno con diversi colleghi, con Elena Lotte di USB che è qui con noi, rider, sicurezza e salario, diritti e tutele, alle 16 in Viale Monza 140. Quello che è emerso da questa ulteriore inchiesta e che si lega in qualche modo anche a quel passo in più che fa la procura relativo a chiedere la documentazione anche ai clienti, qui ci sarebbe davvero una parentesi, perché noi spesso siamo abituati a dire ma ci serviamo da queste piattaforme e quando ci serviamo siamo consapevoli che stiamo sfruttando il lavoro, non come dire per discolpare il singolo, però anche qui c'è un problema di McDonald's, di Esselunga, che chiaramente non sono il singolo utente che ordina la pizza, ma è qualcosa di più nell'utilizzare questo tipo di servizi, di queste piattaforme. E quello che emerge proprio è il sistema generale attraverso cui queste piattaforme riescono a fare profitti, che non è una vicenda isolata ed è un intero sistema, diciamo, industriale che si fonda su questi elementi.
È un'altra domanda per Elena?
Sì, era questa la questione.
Ah, vai Elena.
Sì, assolutamente. Quello che emerge, diciamo, dal complessivo di questa indagine è proprio questo, cioè il fatto che è un modello insostenibile che si basa sullo sfruttamento di lavoratori che sono in estremo bisogno, che poi è uno anche dei motivi per cui effettivamente uno dei capi che sono di cui sono imputati Glovo Delivery è appunto di caporalato, cioè lo sfruttamento di questi lavoratori che si trovano a dover fare questo lavoro perché non hanno altre soluzioni, ed è tutto l'impianto di fatto che va messo assolutamente in discussione, non solamente il fatto che ci siano dei lavoratori che vengono sfruttati, che è proprio il modello costruito in questo modo, è costruito e sta in piedi perché ci sono decine di migliaia di lavoratori che vengono sottopagati, questo semplicemente per fare una sintesi di quella che è la loro situazione.
Grazie Elena Lott del sindacato USB e Massimo Alberti. Ciao, ciao Massimo, ci sentiamo nel GR. Alle 18:13 minuti saluto Susanna Marietti di Antigone. Buonasera Marietti. Spero mi senta. Io non so se è con noi, dovrebbe essere, forse semplicemente va richiamata. Ecco, adesso ce l'abbiamo, Susanna Marietti di Antigone, buonasera.
Buonasera.
Allora, il 50% di minori in più in carcere dopo il decreto Caivano, ma perché?
Perché il decreto Caivano ha introdotto una serie di norme che sono andate ad agire, per esempio, sulla possibilità di ampliare l'utilizzo della custodia cautelare per i minorenni, e hanno lanciato, non solo, anche hanno ridotto la possibilità di applicare la messa alla prova, insomma sono una rosa di norme che hanno ampliato la reazione penale nei confronti dei minorenni, ma non hanno fatto solo questo, hanno anche lanciato un messaggio culturale, ovvero che bisogna reagire con fermezza alla criminalità minorile perché saremmo pieni di ragazzini pronti a rapinarci, e quindi il sistema ha reagito con fermezza, perché i messaggi, poi non c'è solo la norma, ma c'è il messaggio informale che viene dato alla magistratura, alla polizia, eccetera, e questo è stato il risultato.
Il messaggio informale che viene dato intende agite con severità, mandate tutti dentro.
Esattamente.
Senta, ma quali sarebbero le alternative invece?
Guarda, il sistema della giustizia minorile italiana ce l'ha mostrato per decenni quali erano le alternative. Dall'entrata in vigore del codice di procedura penale minorile nel 1988 ha saputo codificare quelli che poi sarebbero diventati i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, proprio il mettere al centro l'interesse superiore del minore. Quel codice di procedura penale lascia al giudice minorile una quantità enorme di diverse possibilità per gestire il singolo ragazzo, la singola ragazza autrice di reato, secondo quanto è meglio per quel suo singolo percorso, arrivando addirittura a sospendere l'azione penale fin dall'inizio con la messa alla prova, per cui alla prima udienza il giudice che capisce che sostenere un processo, quindi addirittura rinuncia all'accertamento della verità, sostenere un processo per quel ragazzo sarebbe qualcosa che di faticoso, di pesante, eccetera, e quindi rinuncia all'azione penale, lo mette alla prova, lo affida ai servizi
Sì.
sociali per un anno, 2 anni, quello che è, e poi addirittura, se la prova va bene, il reato è estinto. Cioè, vi rendete conto che istituto dirompente?
Senta, torniamo alle carceri. Questo aumento di percentuale di, significa poi persone, insomma, oltretutto minori. Che cosa significa fisicamente dentro le carceri tutto questo?
Fisicamente significa che abbiamo trovato situazioni con i materassi buttati per terra per far dormire i ragazzi. Però il governo si vanta di aver aperto negli ultimi mesi ben 3 nuove carceri minorili. Io questo lo considero un fallimento, ma insomma, diciamo, i posti sono stati aumentati, quindi adesso il sovraffollamento che avevamo nel 2024 adesso non c'è, c'è un generale stato di incuria. Detto questo, però, dobbiamo sempre contestualizzare: il sistema della giustizia minorile aveva forza, per cui tutta Europa ce lo invidiava, nel fatto di rendere la detenzione veramente un'extrema ratio. Quindi noi parliamo di 17.000 ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile e di ragazzi in carcere. Quindi diciamo, quello è un pezzettino, ma va visto nel suo insieme.
Susanna Marietti, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
Tomorrow.
Rientriamo alle 18:21 minuti con Marina Catucci da New York. Buonasera Marina.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
La radio pubblica degli Stati Uniti, National Public Radio, ha pubblicato una serie di documenti, o ha parlato, scusami, ha parlato, non li ha pubblicati, se li avesse pubblicati saremmo in un altro film, di una serie di documenti che sarebbero scomparsi dagli Epstein Files, in cui si parlerebbe in maniera compromettente di Trump. Poi vedo che la notizia adesso viene ripresa anche da, comincia a essere ripresa anche dai media, diciamo, più mainstream. Di cosa si tratta?
Beh, secondo la NPR ci sarebbero praticamente una serie di documenti, ma stiamo parlando oltre 50 pagine di interviste che l'FBI ha fatto a una donna che nei primi anni 80 aveva accusato Donald Trump di violenze subite quando era appena maggiorenne, cioè l'ha accusato adesso di queste violenze avvenute nei primi anni 80. Questi documenti fino a poco tempo fa erano consultabili nel sito del Dipartimento di Giustizia, adesso sarebbero spariti senza alcuna spiegazione ufficiale, insieme ad altri file in cui viene fatta esplicita menzione del nome di Donald Trump. Allora, dov'è il problema? Che secondo l'NPR l'esistenza dei documenti non è una chiacchiera, sarebbe confermata dai numeri di serie univoci che precedono e seguono le pagine in questione, no? Che sono tutte raccolte nei registri ufficiali. Quindi, sebbene catalogati dal Dipartimento, questi documenti ora non sarebbero stati resi pubblici, nonostante una legge ne imponga la divulgazione. Questa è la prima volta che
hanno deciso di lasciare fuori soltanto quelle 50 pagine.
Sì. Esatto, ed è la prima volta che si denuncia una sparizione selettiva di documenti che erano stati precedentemente archiviati. Questa è la grande differenza. A sollevare il caso è stato il deputato Robert Garcia, che è l'esponente di punta dei democratici della Commissione Vigilanza della Camera. Quindi, per dirti, no? Ieri Pat Bondi, che è al capo del Dipartimento di Giustizia, ogni volta che veniva inquadrata durante il discorso sullo Stato dell'Unione che tenuto Trump, qualsiasi emittente televisiva in causa, CNN, MSNBC, ma anche Fox, menzionava il fatto che lei è implicata in questo scandalo,
sì.
Perché sarebbe lei, no, la responsabile di tutto. Quindi appena passava dallo screening della telecamera, Pat Bondi, che secondo le rivelazioni di NPR, eccetera, eccetera, tutto quello che vi ho detto finora. Quindi sì, è una notizia.
È una notizia che contribuisce a spiegare l'estrema aggressività di Trump al discorso dell'Unione, perché anche adesso vedo che arriva questa agenzia dove si dice che Trump ha attaccato dandogli degli stupidi, dei pazzi, persone da rinchiudere, alcune deputate del Partito Democratico e persino Robert De Niro. Io non lo so cosa gli abbia fatto Robert De Niro.
No, Robert De Niro era impegnato in quel momento, perché ieri durante lo Stato dell'Unione c'erano contemporaneamente altre due contromanifestazioni. Mm-hmm. Una era lo Stato dell'Unione dal popolo e l'altra era lo Stato dello Stagno, The State of the Swamps, ieri era mezza vuota la parte dei democratici al Congresso, perché la maggior parte dei democratici erano impegnati in queste due contromanifestazioni. In una di queste ha partecipato a dare sostegno anche Robert De Niro, come Mark Ruffalo e altri. Per questo se l'è presa con De Niro. E quando ha dato dei pazzi ai democratici è stato perché le due democratiche, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, hanno osato dirgli che lui era lui che aveva, quando Trump ha detto devo fare una stretta sugli immigrati che uccidono gli americani, sì, l'hanno ricordato che in realtà è la sua amministrazione che sta uccidendo gli americani, riferendosi al Minnesota. Quindi no, non credo che sia stata proprio questa la questione. In questo momento però Trump è attaccato da tutte le parti, no? C'è il suo proprio, la sua Corte Suprema che ha messo insieme con tanto amore, riempendola di reazionari di ferro, che ha deliberato contro di lui sui dazi. Ci sono questi folli dell'informazione che si chiedono che fine abbiano fatto questi 50 file dove compare il suo nome. C'è la questione dei prezzi che non scende, c'è la questione della stretta dell'immigrazione che continua a creare problemi, tanto che tipo in New Jersey 24 ore fa hanno varato una legge che si chiama letteralmente fuck ICE.
Non è male.
Non stiamo più giocando di fioretto qua. Quindi certo che era nervoso, ma cioè non è un unico elemento che lo può innervosire. Comunque durante lo Stato dell'Unione erano presenti più vittime degli abusi di Epstein. Ovviamente non c'è stato nessun riferimento agli Epstein Files, nonostante personaggi del calibro di Nancy Pelosi avessero la spilletta appuntata con scritto rilasciare gli Epstein Files. Cioè, ma sono tante le questioni che stanno montando contemporaneamente, arrivano valanghe da tutte, che non si sa se lo travolgeranno, però stanno arrivando.
Certo, e poi naturalmente si avvicina il momento fatidico del midterm, che già lui ieri insomma ha dato anche lì un giudizio pesante dei democratici, no? Quando ha detto siete qui per i brogli, e insomma non fa ben sperare. Comunque Marina, sarebbe stato bellissimo se Robert De Niro gli avesse risposto "gli amico hai detto a me", perché ce lo ricordiamo tutti in Taxi Driver con quella postura.
Già Robert De Niro, diciamo, non gliel'ha mai mandato a dire, no? Già nel 2016 aveva rilasciato questo lungo video dove lo insultava per 7 minuti consecutivi: "Te buffone, sei un pagliaccio, sei una vergogna nazionale". Tra l'altro, questa è una questione fra due newyorkesi, due enormi simboli di New York, perché De Niro è New York, ma anche Trump è New York. Quindi era proprio un dissing alla pari quello, e che sta continua da 10 anni e non credo si fermerà adesso.
Grazie Marina Catucci, buon lavoro a New York anche tu.
A presto.
Ciao, sono le 18:28 minuti, pubblicità, le notizie delle 18:30.
L'orizzonte delle
18:34. Rientriamo alle 18:37 minuti. Questo è un pezzo della Madonna, come si dice in termine tecnico, dei Beatles. You never give me your money. Poi vi spiego alle 8 perché l'ho messo, perché c'è un motivo, non è a caso. Intanto però saluto Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera Federico.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Avrai visto anche tu il sondaggio, a me piace questo sondaggio, mi fa piacere, magari a qualcuno che ci ascolta no, a me sicuramente sì, secondo cui in Ungheria, dove si vota il 12 di aprile per le parlamentari, però poi insomma si vota su Orban, l'opposizione vola al 55% nei sondaggi, mentre Orban è fermo al 35, l'opposizione di Magyar. Poi vedremo, perché soprattutto in Ungheria bisogna stare un po' attenti alle elezioni. Ma intanto a Bruxelles c'è il problema, ancora una volta, di aggirare il veto di Orban sulla fornitura di aiuti all'Ucraina. Ieri von der Leyen da Kiev ha detto in qualche modo faremo, sì, ma in qualche modo come? Perché non è che possono, insomma, proprio fare tutto quello che vogliono.
Hai ragione assolutamente anche a fare la connessione tra le due, tra le due cose, tra il sondaggio che dà TIS al oltre 50% e 20 punti percentuali in meno a Orban e il suo veto. Perché? Perché questo veto, quello sugli aiuti finanziari da 90 miliardi di euro e poi anche sulle sanzioni, ma sulle sanzioni è un'altra questione, e questo veto è diverso dagli altri. Orban ricordiamo, i 90 miliardi di sostegno finanziario all'Ucraina erano stati concordati dal Consiglio europeo a dicembre anche con il via libera di Orbán, a cui era stata data un'eccezione, cioè non doveva, l'Ungheria non avrebbe dovuto partecipare al debito pubblico, quindi diciamo si cercava di andargli incontro pur di avere l'ok. Orbán aveva detto va bene, si va avanti, e ora si rimangia la sua parola. Ecco, nella follia di Orbán, in verità, Orbán è sempre stato coerente con le sue scelte, e quindi in questo momento ci si trova davvero di fronte a una situazione inedita in cui si rimangia la sua parola, ed è chiaro, insomma, è facile fare la correlazione sul fatto che si sta giocando quest'arma a scopo elettorale, e anzi non è neanche troppo difficile immaginarlo, visto che più o meno lui stesso lo twitta e dice che l'Ucraina sta facendo un ricatto energetico nei confronti dell'Ungheria, quindi non gli si può dare soldi, dovete scegliere noi, Fidesz, alle elezioni del 12 aprile. Ecco, siamo davanti a una situazione inedita e gli strumenti sono pochi, a dire la verità, perché fin quando Orbán non darà via libera non si può avere questo un pacchetto di aiuti fino al 2027.
Assolutamente sì, da Berlino, quindi dalla Germania, c'è un attacco oggi all'Ungheria con il blocco, l'Ungheria tradisce la sua stessa lotta. Immagino che si riferiscano anche un po' a un tema che è stato sollevato in questi giorni, che è quello della storia, no? L'Ungheria è stata invasa due volte nel XX secolo, una volta proprio dall'Unione Sovietica, però i tempi sono quello che sono. C'è forse più nel concreto, Federico, una preoccupazione ulteriore che riguarda noi, che riguarda l'Italia, perché se l'Ungheria naturalmente con il suo veto mette in difficoltà la politica dell'Unione Europea, noi abbiamo un governo che è molto amico di Orban, difficilmente mi vedo Meloni fare battaglie da questo punto di vista. Ha ricevuto Orban l'ultima volta un mese e mezzo fa qui a Roma.
Sì, è vero. Allora abbiamo la tendenza sempre a, giustamente quando è necessario, a riconoscere le divisioni della sinistra in Italia, ma questa volta sarebbe anche buona cosa riconoscere le divisioni della destra, nel senso che il governo è amico, e questo insomma, non è difficile riconoscerlo, forse solo Forza Italia non è che proprio sia felicissima della politica di Orbán in Ungheria. Ma gli altri due partiti, Fratelli d'Italia, quindi quello di maggiore partner di maggioranza, e la Lega, hanno due posizioni leggermente diverse, seppur entrambe non criticando Orbán. Ed è emerso ieri, come abbiamo raccontato anche a Radio Popolare, al voto al Parlamento. Cioè i conservatori, seppur cercando di limitare al massimo le critiche, i conservatori, quindi il gruppo in cui fa parte Fratelli d'Italia, seppur cercando di limitare al massimo le critiche e non essere così diretti contro Orbán, diciamo che in maniera velata hanno detto che è difficile condividere la posizione di una destra che non sostiene il patriottismo dell'Ucraina, hanno cercato di ribaltare il discorso. e tra l'altro nella risoluzione a sostegno dell'Ucraina hanno votato a favore insieme a Forza Italia. La sì. Lega invece si è astenuta, e la Lega fa parte di quei patrioti dello stesso gruppo di Fidesz e che quindi è amico, che è dalla stessa parte, senza poi dopo senza stare a scomodare Vannacci e il suo nuovo partito. Quindi è un l'Italia in questo momento può diventare un problema, perché sicuramente se si fa, se vuole essere un attore, soprattutto sotto il governo Meloni, che riesce a trainare, che riesce a imporre la sua agenda, e poi dopo di fronte a una delle sfide più grosse, che è quella appunto di sostenere l'Ucraina, non riesce perché il suo miglior amico in fondo sta bloccando tutto quanto, beh, è un problema, non può essere considerato un attore credibile.
Grazie Federico, buon lavoro, ti sentiamo nel giornale radio oggi? Ci sei?
Non questa sera.
Bene, ci sentiamo presto allora nel giornale radio. Federico Vaccini da Bruxelles, buona serata.
Buona serata e buon lavoro.
Rimaniamo sull'Ungheria con Massimo Congiu. Buonasera Massimo.
Buonasera, buonasera a voi.
Ti sentiamo da Napoli a fare le cronache, però tu sei anche un esperto di Ungheria, e allora ti volevo chiedere di ritornare su questo sondaggio secondo cui l'opposizione di Magyar è al 55% e Orban è al 35%. Quanto ci si fida in Ungheria dei sondaggi? Ricordiamo, si vota il 12 aprile.
Il 12 aprile, esattamente. C'è da dire che i sondaggisti, secondo quanto abbiamo avuto modo di constatare, i sondaggisti indipendenti danno appunto, come dire, descrivono una situazione caratterizzata da un vantaggio netto del partito Tiso di Peter Mojar, mentre invece gli istituti di sondaggio che sono più vicini al governo, comunque collegati in qualche modo al governo, raccontano una situazione diversa e minimizzano o addirittura negano questo vantaggio. Sta di fatto che certamente il partito Tiso è ormai una realtà con la quale le forze governative si confrontano con una certa difficoltà, nel senso che rispetto alle precedenti tornate elettorali, questa volta il partito Fidesz di Viktor Orban ha di fronte un nemico insomma più insidioso del solito, e che è riuscito a catalizzare, è riuscito ad intercettare intanto un certo favore da parte di ampi settori dell'opinione pubblica, ed intercettare questa voglia di cambiamento che perlomeno una parte consistente del paese esprime. Ora bisogna dire che la Peter Mojar è intanto un fuoriuscito del partito Fidesz, di cui Viktor Orban è leader e principio ispiratore. Questo sì. Quindi in ogni caso si tratta di un politico conservatore che comunque fa dei discorsi che promettono una certa ricomposizione sociale, pacificazione nazionale e quindi la fine degli odi suscitati dal governo che agita spauracchi, che alimenta paure, alimenta timori e anche insomma una situazione divisiva all'interno della società. E bisogna considerare che effettivamente dopo tutto questo tempo Orban è al potere dal 2010, effettivamente direi che la società ungherese, il paese, insomma, mostra anche una necessità, come dire, di uscire da questa condizione di stress in cui si trova. Quindi queste elezioni risultano particolarmente interessanti proprio per queste valenze. Poi naturalmente staremo a vedere che cosa succederà, perché non dobbiamo dimenticare che Mojar ha di fronte a sé un avversario insidioso, un avversario capace, che ha mostrato più volte di riuscire a ritrovare un certo consenso perduto in determinati momenti di questo suo lungo potere. Quindi comunque un avversario dotato senz'altro di intuito politico, che in diversi momenti insomma è riuscito anche a sfruttare delle situazioni di crisi a suo favore. Insomma, sarà effettivamente uno scontro molto interessante, particolarmente interessante. Come dicevi giustamente, si vota il 12 aprile, quindi insomma le elezioni sono imminenti.
Grazie Massimo, buon lavoro anche a te.
Grazie a voi.
Massimo Congiu da Napoli, questa volta sull'Ungheria. siamo Glocal, Roberto Maggioni, buonasera.
Buonasera Luigi, ciao.
E a proposito di glocalismo, Milano, Metro Regione, lo spazio dedicato a voi, anticipiamo il giornale delle 19.45, questa sera sono diversi i temi. Io comincerei naturalmente dall'omicidio di Rogoredo, perché questo è un tema enorme.
Sì, tra l'altro notizia di pochi minuti fa, in questi minuti il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è in questura a Milano, sta rilasciando anche delle dichiarazioni, e quelle che ho letto prima di venire qui in onda riguardavano la fiducia che i cittadini devono mantenere nei confronti della Polizia di Stato, perché questo di Rogoredo è un caso piuttosto delicato e quindi Piantedosi è voluto venire in questura perché insomma, per fare queste dichiarazioni, evidentemente anche per avere informazioni di prima mano, quello che dal governo, dalla questura ovviamente si vuole scongiurare la possibilità che questa inchiesta si allarghi. Ma è una possibilità.
Si allarghi, cioè la vogliono scongiurare, che si allarghi in che senso?
Oltre il caso dell'omicidio volontario dell'agente Carmelo Cinturrino, che in questo momento si trova al carcere di San Vittore.
Però i magistrati stanno autonomamente indagando, immagino.
Stanno indagando, sì, 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 stanno ovviamente indagando. E ieri c'è stato l'interrogatorio in carcere, oggi il giudice per le indagini preliminari ha deciso la convalida dell'arresto, ha disposto l'arresto per l'agente Cinturrino, perché secondo il GIP potrebbe inquinare le prove e le indagini ed è pericoloso, è considerato dal GIP pericoloso. Dunque la convalida dell'arresto e... nell'interrogatorio di ieri Carmelo Cinturrino ha sostanzialmente a sua volta accusato i suoi colleghi i suoi colleghi poliziotti di infamità, cioè di accuse, di avergli fatto delle accuse infamanti nei suoi confronti. Lui all'inizio aveva detto di voler collaborare, ma poi il GIP ha scritto che non è stato collaborativo, nel senso che ha ammesso di aver messo lui la pistola giocattolo di fianco al corpo di Abderrahim Mansouri dopo avergli sparato, ma la collaborazione finisce lì. Poi per il resto ha respinto tutte le accuse, ha detto addirittura di non conoscere Abderrahim Mansouri, di non averlo mai frequentato, di non aver mai avuto rapporti con lui. Ha detto che il corpo di Mansouri si sarebbe girato da solo e invece anche i suoi colleghi hanno raccontato che sarebbe stato lui, Cinturrino, ad aver girato il corpo dopo avergli sparato. Ha detto di aver sparato per paura, ma anche su questo il GIP è stato, diciamo, piuttosto chiaro, perché ha detto, ha scritto che in base alla ricostruzione balistica appare evidente che Cinturrino ha mirato alla testa di Mansouri. Mansouri aveva fatto 3 passi per uscire, andare verso il boschetto, quindi in direzione opposta rispetto alla gente, che poi invece mirando alla testa ha sparato.
Senti, intanto mi leggevo Piantedosi, ti ascoltavo naturalmente, però mi leggevo Piantedosi, mi sembra seria la sua presenza a Milano, cosa importante, sì. Ci sarà un impegno rigoroso per accertare cosa è accaduto, mi viene in mente Salvini col poliziotto senza sé, senza ma, mi viene in mente Meloni, a Torino si comportano in un modo i magistrati, a Milano in un altro, 2 pesi e 2 misure, insomma mi sembra che il governo abbia fatto una figura pessima, questo sembra un po' volerci mettere una toppa anche, no? Forse... anche questo non intaccare la storia delle forze di polizia, perché ha capito che c'è un danno d'immagine clamoroso.
Esatto, esatto, era quello che dicevamo prima, temo sia la seconda cosa che hai detto, perché appunto oramai si è appurato che i colleghi di Carmelo Cinturrino conoscevano i suoi metodi di lavoro, quindi anche loro hanno parlato di metodi violenti, di pestaggi, di sequestri di droga, senza che questa venisse verbalizzata in commissariato. Il passo successivo che le indagini dovranno chiarire è se questa cerchia di conoscenza, che poi diventerebbe copertura, si allarga anche a dei piani più alti. Vi dico solo una cosa che ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala oggi, quindi insomma una delle autorità massime di questa città. Anche lui ha parlato di un'omertà inaccettabile da parte dei colleghi del poliziotto.
E certo, magari non solo in quel caso lì, naturalmente, che poi il tema è questo, lì insomma li hanno beccati prima.
Beh, sì.
Non lo sappiamo. Chiara Manetti è con noi. Buonasera Chiara, dove ti trovi?
Buonasera Luigi, buonasera.
Chi era che parlava sotto di te quando ti ho introdotta?
Credo quelli che stavano parlando dal palco.
Ma dove sei?
Al momento io sono in Piazza del Duomo, sono insomma vicino alle ad alcune delle transenne che delimitano l'area attorno al Duomo e attorno al palco che è stato montato proprio di fronte alle scalinate del Duomo. Siamo in attesa del passaggio della fiamma delle Paralimpiadi, che è un po', diciamo, uno degli eventi simbolo del percorso verso le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno il 6 marzo. E a breve dovrebbero salire sul palco il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Diciamo che allora la piazza è ovviamente affollata, ma non è piena,
cioè non è come prima, non per volere, però non è come quando è arrivata la prima volta.
No, esatto, mi sembra abbastanza insomma popolata, ma non troppo. Sentite tantissimo caos perché appunto, come dicevo, c'è un evento, uno spettacolo dal palco che è iniziato intorno alle 17, ci sono stati musica, insomma ballerini che si sono un po' avvicendati sul palco.
Ci sono i pupazzi, le mascotte di queste Olimpiadi e Paralimpiadi?
Ovviamente ci sono anche le mascotte che si sono fermate, soprattutto quando c'era ancora il sole, a fare le fotografie con i tanti turisti, soprattutto stranieri, che chiedevano di fare foto con loro. Tantissimi anche gadget distribuiti dal palco durante, diciamo, delle piccole gare che hanno coinvolto il pubblico.
Prendine qualcuno che poi li rivendiamo.
Certamente, già fatto,
ecco, a proposito, ma li vendono allo stesso, come già fatto, Chiara, però non si dice, cioè, ma li vendono allo stesso prezzo o costano meno?
I biglietti, dici?
Ma in generale, anche gadget. I pupazzi.
No, allora i gadget qua li regalano proprio.
Va bene, allora portali a casa un po'.
Li regalano. Li distribuiscono. Per quanto riguarda i biglietti, è interessante sapere che in realtà l'89% dei biglietti è sotto i 35 euro per le gare delle Paralimpiadi. E invece il dato, per esempio, legato alle Olimpiadi era che solo il 20% dei biglietti era sotto i 40 euro.
Sì, costavano delle cifre spropositate. Abbiamo visto un'arena di Verona semi vuota durante la cerimonia di chiusura, altronde
almeno in questo una differenza c'è già.
1000 euro
sì, possiamo dire che sono più accessibili anche per questo, queste
da questo
gare.
Punto di vista. Se senti, tu oggi ti sei fatto un bel giro nel centro Milano, c'era anche una manifestazione contro il disegno di legge stupri cosiddetto, quella norma scritta dall'avvocato Buongiorno che inverte l'onere della prova.
Esattamente, allora il flash mob si è tenuto verso le 4 proprio sotto lo studio legale dell'avvocata Giulia Buongiorno e insomma una trentina di studenti, attivisti, di non una di meno, hanno portato quello che poteva sembrare, diciamo, dell'etame proprio davanti al portone dello studio legale per diciamo dare una risposta, insomma un commento al DDL Buongiorno.
Scusami,
che,
però Chiara, cioè poteva sembrare sì. Nel senso che era finto o non hai capito o non hai accertato i fatti?
Allora non mi sono accertata della cosa proprio, però non mi sembrava
sembrava
un mucchio di terra, che poi insomma alcuni abitanti della zona, dato che lo studio legale di Giulia Buongiorno si trova in una via privata, Subito dopo, insomma, il flash mob degli attivisti non una di meno, molti abitanti della zona si sono lamentati di chi dovesse pulire tutto quello che era stato, insomma, lasciato lì.
È una zona piuttosto pettinata di Milano, non sono abituati alla merda per terra tipo in periferia.
E hanno lanciato, appunto, ci sarà un corteo studentesco poi il lunedì
il 9 marzo
in occasione dello sciopero transfemminista, corretto?
Esattamente, ci sarà l'8 marzo il corteo, diciamo, dei cittadini e delle cittadine, e invece il 9 marzo ci sarà quello studentesco, come dicevi anche tu.
Chiara, chi porta? Torniamo alla questione del fiaccola, mi raccomando, olimpica. Chi la porta? Chi sono gli ultimi tedofori?
Allora, che io sappia, sicuramente ci sarà... Un attimo che ritorno agli appunti di prima. No. Allora, aspettate. Sicuramente tra i nomi annunciati c'è quello di Paolo Cecchetto, che è un campione paralimpico del handbike. Non ti so dire esattamente chi la porterà proprio per ultimo, però
va bene, comunque.
Ve lo farò sapere appena lo saprò, appena arriveranno, perché non arrivano ancora, quindi sono un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia.
Questo mi dà l'occasione per dire ci sentiamo a Metro Regione, Chiara, grazie,
a dopo.
Grazie a voi,
Chiara Manetti, inviata in Piazza Duomo, e grazie a anche te, Roberto Maggioni. Queste sono le notizie principali, insomma.
Sentiremo anche le voci di queste studentesse poi a Metro Regione, che appunto hanno protestato oggi contro il DDL. Buongiorno.
Grazie, Roberto Maggioni. Sarà poco la pubblicità, poi esteri. Questa sera c'è Sciocchi Senussi. Anche il New York Times, ci dice l'ANSA, pubblica adesso la notizia del Dipartimento di Giustizia che ha censurato le accuse contro Trump, sugli Epstein Files, facendone sparire una cinquantina. Adesso lo scrive anche il New York Times, quindi se ne accorge l'ANSA, insomma la notizia, come vi dicevamo prima con Marina Catucci, diventa grossa. Linea a esteri.